Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo sul canale italiano della Radio Vaticana, Mario Scattone alla parte tecnica, Barbara Innocenti in regia. Oggi parliamo di lavoro, il lavoro lo sappiamo da dignità alla persona, eppure sono moltissimi ancora coloro che almeno in Italia non lavorano oppure sono sottooccupati. L'Italia vive una crisi del lavoro preoccupante, la UIL calcola in 185.000 i lavoratori attualmente in mobilità che nel 2017 non entreranno nella lista speciale che da 25 anni consente ricollocazioni agevolate. Di attualità il dibattito in questi giorni sui voucher che, come saprete, sono nati nel 2003 per remunerare il lavoro occasionale accessorio. Sono stati usati dal 2008 e sono stati venduti oltre 212 milioni, ma poi con la liberalizzazione del loro uso si è arrivato anche all'abuso, a qualche eccesso. Allora, sono stati una buona invenzione i voucher, che ne sarà di loro, come intervenire per neutralizzare appunto gli abusi. Vogliamo riflettere di questi argomenti con il professor Leonardo Becchetti, che insegna economia politica all'Università Tor Vergata, è presidente del comitato etico SGR, cioè il Fondo Investimenti di Banca Etica, e sempre a Tor Vergata dirige il Master in Cooperazione e Sviluppo. Lo salutiamo in diretta al telefono, ben trovato. Pronto? Forse c'è qualche problema sulla linea telefonica, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Tra l'altro oggi sono diversi giornali che appunto approfondiscono questo argomento, in primis Repubblica con le prime due pagine che raccolgono peraltro anche diverse testimonianze proprio su quel mondo di lavoratori precari, soprattutto giovani, pagati a ticket, le storie dei giovani al primo impiego, licenziati che cercano un piccolo guadagno, i loro profili, chi sono, come vivono. Ma poi c'è anche l'intervista sul Corriere della Sera a Maurizio Del Conte, presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che a proposito dei voucher dice: abrogarli no, perché hanno il merito di far emergere prestazioni che prima venivano fatte solo in nero, però aggiunge, i numeri dimostrano che in effetti c'è stato un abuso e il legislatore deve avere la coscienza di tornare sui suoi passi quando si accorge che gli effetti sono opposti a quelli previsti. Allora Leonardo, ci sei? Ben trovato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, secondo te, ecco, tu sei un economista, sono stati una buona invenzione i voucher, che ne sarà di loro e come intervenire secondo te per neutralizzarne gli abusi?
Ah, sono andati un po' oltre, come si diceva, al compito quello originario, che era quello di far emergere il lavoro in nero per alcuni settori dove c'è lavoro con prestazioni temporanee, occasionali, stagionali. Purtroppo l'uso è andato molto oltre e di fatto sono stati utilizzati invece per precarizzare delle forme di lavoro più stabili, di fatto quindi per abbassare i costi del lavoro. Però bisogna fare un ragionamento più ampio, cioè è chiaro che il paese è in difficoltà e sta cercando di rispondere alla sfida abbassando i costi del lavoro, perché sta competendo con un enorme esercito di riserva che è quello dei lavoratori a basso costo dei paesi del sud del mondo. L'altro giorno è stato aumentato a 2,8 euro al giorno il salario minimo in Birmania. Immaginiamoci che razza di salario sia, 0,5 dollari all'ora. Ora chiaramente il problema di fondo è questo. E il Jobs Act aveva tentato di, con queste misure, tra cui anche quella sui voucher, aveva cercato di rispondere con una ritirata strategica a questo problema fondamentale. È chiaro che bisogna cercare di difendere il lavoro in altri modi, non solo abbassandone il costo, perché poi diventa un lavoro di cattiva qualità che produce addirittura, come sappiamo, lavoratori poveri che non riescono ad andare alla fine, arrivare alla fine del mese e devono andare alle mense della Caritas. Dobbiamo cercare di creare del lavoro migliore, più stabile, aumentando la qualità, cercando di puntare su fattori competitivi che non siano il costo del lavoro, con politiche fiscali diverse, ragionando un pochino su tutto quello che è l'assetto generale. Nel frattempo dobbiamo però anche decidere appunto su queste questioni contingenti, no? Che il referendum ci riporta, come i voucher, come l'articolo 18 e come le regole sugli appalti.
La consulta deciderà l'11 gennaio sull'ammissibilità del quesito sui voucher proposto dalla CGIL. Che scenari prefiguri?
Ah, io credo che su questo il governo forse farà un passo indietro, cioè modificherà un pochino le regole, restringerà probabilmente il numero di categorie che possono usare i voucher, cercherà di aumentare i controlli, cercherà se possibile di usare delle regole che ne limitino l'uso arbitrario e distorto. Bisogna vedere se queste regole poi funzioneranno, ripeto, rispetto alla generale tendenza del mondo delle imprese a rispondere a questa sfida drammatica sul costo del lavoro, abbassando il costo del lavoro anche da noi.
Sei d'accordo con Del Conte, leggevamo, presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che comunque questi voucher sono stati uno strumento utile perché hanno avuto il merito e lo hanno tuttora, lo avrebbero secondo lui, di far emergere prestazioni che prima venivano fatte solo in nero?
Beh sì, sia l'articolo 18 che il voucher, ripeto, sono state delle ritirate strategiche che hanno però consentito di creare un pochino più di lavoro, anche se si tratta di lavoro appunto non di qualità eccelsa, di lavoro diciamo diviso in tante parti, parcellizzato eccetera. Quindi da una parte abbiamo, per quanto riguarda i voucher, senz'altro l'emersione di alcune prestazioni che prima era in nero, perché comunque sui voucher si pagano i contributi, però dall'altro c'è appunto l'effetto negativo di cui parlavamo, che è testimoniato dai numeri elevatissimi, si parla di 160 milioni di voucher, che è spiegato dal fatto che col voucher si trasformano prestazioni di lavoro più stabili in prestazioni appunto a cottimo, diciamo ora per ora. Lì si pensa che si possa fare qualcosa, per esempio mettendo un tetto massimo al numero di voucher incassabili dal singolo lavoratore. Chiaramente se poi dietro il voucher c'è una prestazione di lavoro continuativa, che il lavoratore userà tantissimi di questi voucher e alla fine del mese dell'anno avrà una cifra molto elevata, quindi abbassando questa cifra totale si pensa di poter limitare l'abuso.
Un tuo commento per quanto riguarda invece il sistema bancario italiano, chiaramente in particolare la situazione Monte dei Paschi, ecco, un tuo commento sul suo salvataggio.
Io riflettevo su un fatto, che noi abbiamo un sistema di banche che ha prodotto in questo momento appunto 8,8 miliardi di conto per le finanze pubbliche, banche che hanno un rapporto tra salario del top manager e salario del dipendente di 57-1 e che hanno un livello di sofferenze mediamente del 10-11%, sofferenze lorde. A conto di questo ci sono banche come Banca Etica che ha un rapporto 5-1 tra salario massimo e salario minimo, che ha un livello di sofferenze del 2% invece che del 10% e che non ha fatto perdere una lira al contribuente. Allora qui è proprio il sistema bancario che non funziona, è costruito male. Al di là del singolo caso, ci sono dei problemi strutturali che la letteratura economica ha messo in evidenza da tantissimo tempo, che sono quelli legati al modo in cui i manager sono pagati nelle banche. Sono pagati troppo in variabile, questo pagamento eccessivo in variabile legato al profitto e al prezzo dell'azione li spinge a compiere delle azioni molto pericolose, delle strategie molto più rischiose che poi mettono in difficoltà le banche. E quando le cose vanno male se ne escono con le liquidazioni miliardarie, quindi non pagano per le cose che vanno male. Questo è un problema enorme, quindi dobbiamo, in realtà il caso Monte Paschi ci deve far riflettere e dobbiamo mettere moto ad una riforma del sistema bancario molto più strutturale, che deve passare per la riforma dei sistemi di remunerazione dei manager e per una molta maggiore biodiversità, nel senso che dobbiamo avere un rafforzamento del sistema delle banche etiche e delle banche locali di credito cooperativo, cosa che in parte si sta facendo nel secondo caso con la riforma delle BCC, ma questo governo secondo me per troppo tempo ha sbagliato proprio mira e direzione sul fronte delle banche.
E adesso secondo te ci sono i presupposti necessari, le volontà politiche soprattutto?
Ma purtroppo non, diciamo, in parte ci si è ravveduti, si è capito qualcosa. Penso che un segnale molto bello è che nell'ultima finanziaria è stata fatta una regola per cui le banche etiche, di fatto solo banche etiche con le regole che hanno messo per oggi, ma si spera in futuro anche altre banche, hanno la possibilità di reinvestire i propri profitti nel capitale delle banche detassando gli utili, quindi una cosa che in realtà costa pochissimo, ma che è un segnale che vuol dire che il governo ha capito l'importanza di questo modello di banca per il paese e per il perseguimento dei suoi stessi obiettivi di bene comune. Dall'altra parte si è capito anche con la riforma delle banche di credito cooperativo, anche se lì c'è un pericolo molto grosso adesso, perché purtroppo non si riesce ad andare ad un gruppo unitario, si formeranno due gruppi e c'è il rischio che il sistema non sia così forte come sarebbe potuto essere con un unico gruppo. Qui secondo me Governo e Banca d'Italia dovrebbero intervenire. E poi resta riaperto il nodo delle popolari, dove chiaramente l'idea della conversione forzosa da un modello a un altro di banca è una cosa che, come io ho sempre detto in passato, non ha senso, insomma, è una forzatura che di fatto oggi è riuscita al pettine. Quindi io penso che all'inizio l'errore era molto molto più forte, adesso un pochino ci si è ravveduti, si è capito qualcosa in più, però se si guarda tutto questo percorso che ha fatto il governo sul tema banche, sicuramente ci sono stati moltissimi errori, non l'ultimo quello di pensare che il mercato avrebbe potuto salvare MPS, quindi tutti i passaggi che sono stati fatti in questa direzione.
Grazie al professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata, dove dirige anche il Master in Cooperazione e Sviluppo. Molti auguri, buon anno.
Grazie a te, tanti saluti a tutti i ragazzi.
Don Fabio Longoni è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Lo abbiamo al telefono in diretta. Grazie di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio.
Grazie a voi e buon pomeriggio e a tutti i radioascoltatori.
Mi raccorderei proprio a questa vicenda a Montepaschi per entrare poi anche con lei diciamo nel commento della crisi del lavoro più in generale che si sta vivendo in Italia. Ecco, sul salvataggio Montepaschi lei cosa ha da commentare dal suo punto di vista, soprattutto se si sente di dare, ecco, qualche raccomandazione per far sì che come dire, non ci siano derive non etiche in questa operazione.
Guardi, forse è proprio appunto questo, cioè che alle volte anche da molti economisti finanzieri l'etica viene irrisa, nel senso che praticamente sembra quasi che ci sia una mano invisibile che governa il mercato. Nel caso delle crisi bancarie, di cui oggi vediamo appunto gli esiti, come appunto lei diceva, attraverso l'eclatante Montepaschi, ma non solo, perché poi non è solo quella banca in crisi in Italia, ma ce ne sono parecchie altre, e lo Stato quindi che interviene, significa che probabilmente certi ragionamenti andavano fatti prima, e l'etica non è solo l'etica intesa come legalità, perché evidentemente se questo è avvenuto vuol dire che la legalità non solo non è stata rispettata, ma forse non era sufficiente. Quindi probabilmente evidentemente c'è comunque anche da dare, ripeto, un consiglio a tutti coloro che operano in questi campi di far sì che l'etica faccia parte veramente del sistema economico, come già diceva Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in Veritate, no? Per cui non è tanto un'etichetta da applicare, no, ai momenti quando appunto ci sono le catastrofi che stiamo vivendo a tutti i livelli, a livello economico e sociale in moltissimi paesi, fra cui anche il nostro, perché comunque siamo sicuramente una ruota di scorta, per certi aspetti una ruota non sicuramente circolante in questo momento nell'ambito economico europeo, ma probabilmente appunto l'etica è veramente un atteggiamento attraverso il quale la creazione di valore, che è il grande campo economico, che non è solo creazione di profitto, e creazione di valore. Questo è la grande riflessione che ci sarebbe da fare, no? Se un'impresa oggi crea valore e non solo crea profitto, però proprio perché appunto anche per i cambiamenti che sono in atto in ambito lavorativo, come poi andremo a dire, questo diventa veramente un qualcosa di assolutamente fondamentale da affrontare.
Il Papa lo ripete spesso, tra l'altro non si tratta di demonizzare il denaro, no? Ma di ribadire proprio quello che lei stava dicendo, ma quanto sta incidendo il messaggio del suo magistero appunto sulle coscienze di coloro che operano in questi settori così nevralgici della nostra economia?
Io mi auguro tantissimo, nel senso che lo sguardo globale che già la dottrina sociale della Chiesa nella sua storia ha sempre cercato di fornire fin dalla crisi del 29, io ricordo che un Papa come Pio XI con la sua enciclica Quadragesimo Anno cercò proprio di far capire che cosa succedeva nel momento nel quale si abbandonavano certi principi fondamentali economici, che sono principi, ripeto, anche di tipo sociale ed etico, e fino ad oggi con Papa Francesco che usa una frase che adesso circola tantissimo, anche perché è comunque stata una frase per certi effetti esaustiva nel suo modo di porsi, cioè questa economia uccide, no? Però dicendo questo evidentemente non sta dicendo che il denaro uccide, che l'impresa uccide, che gli imprenditori sono tutti delle persone alle quali non dobbiamo guardare con rispetto e con attenzione, ma che tutti sono protagonisti stando al loro posto, per cui il denaro è un mezzo e non un fine, il profitto è un indicatore e non il fine dell'azienda, la finanza, rispetto al suo nome stesso, finanza, dovrebbe finanziare i fini e non diventare fine, e quindi alle speculazioni che in qualche modo in questi anni sono state causate, oltre e la crisi ha fatto emergere, la crisi del 2007, ma che purtroppo per altri aspetti ci portiamo ancora dietro oggi. Ecco, tutte queste cose devono essere rimesse al loro posto, per cui l'imprenditore è un imprenditore quando crea valore, e il suo valore non è solo l'aspetto appunto di un'azienda che funziona perché crea profitti, ma perché crea appunto valore da ridistribuire in un ambito sociale che non diventa la pura carità, ma diventa veramente la base per poi costruire un mondo diverso e un approccio diverso in cui anche l'aspetto giustamente del profitto riacquista il suo equilibrio e il suo posto debito.
Don Fabio, come intervenire per neutralizzare gli abusi che sono stati fatti dei voucher?
Guardi, sui voucher il grande problema emerso è che sono nati con una buona idea, che era quella di far emergere il lavoro nero e di dare lavoro per certi aspetti magari anche a chi non l'aveva, cercando quantomeno di intervenire su una crisi
a livello occasionale.
Esatto, occasionale. Ora, voi sappiamo che io non voglio entrare nella discussione che l'ambito sindacale ha proposto, fra l'altro anche fra i sindacati ci sono opinioni diverse. Io credo che comunque l'intenzione fosse buona. Oggi, di fronte alla realtà di quello che sta avvenendo, dobbiamo rimodulare il tutto. Dobbiamo rivedere il tutto, mi pare che il governo in qualche modo abbia questa intenzione e quindi si va in questa direzione. E ripeto, però l'idea di fondo è sempre quella, no? Di fronte ad emergenze si risponde con provvedimenti di emergenza.
Tampone.
E mentre probabilmente qui il problema è proprio una politica economica che tenga conto di tanti aspetti che non sono puramente quelli emergenziali. Questo è, a mio avviso, il fondamento di tutto. Poi è chiaro, ripeto, che ci sono lavori magari dove il voucher può essere più utilizzato, altri dove non deve essere utilizzato perché probabilmente viene abusato, eccetera. Insomma, quindi adesso qui si entra molto molto nello specifico. Ecco, mi sembra che fondamentalmente il lavoro deve dare dignità. Ricordo che l'articolo 4 della nostra Costituzione dice che la dignità del lavoro è quella di dare un progresso materiale e spirituale. Fino a che il lavoro non darà questo progresso materiale e spirituale, e si penserà solo al materiale e quindi al lavoro come quel mezzo attraverso il quale io tempero dei bisogni, forse non andremo nella direzione corretta.
Ecco, il paese come si risolleverà? Ci sono delle situazioni virtuose che si sente magari anche di portare ad esempio?
Indubbiamente ci sono, perché noi andiamo velocemente verso una settimana sociale che la Chiesa italiana sta proponendo e che ha come tema proprio il lavoro che vogliamo, no? Libero, creativo, partecipativo e solidale, che sono i quattro aggettivi che Papa Francesco ha posto nella sua Evangelii Gaudium. E la Chiesa italiana sente il dovere di mettere il lavoro al centro, non perché non lo abbia fatto in questi anni, ma perché veramente questa è la vera questione sociale. Il lavoro è il principio sul quale tutto si fonda dal punto di vista sociale, proprio perché il lavoro, come noi lo concepiamo, non è solo appunto qualcosa che produce profitto, ma produce relazione, è un bene relazionale il lavoro, cioè prima di tutto è un lavorare con e un lavorare per, come diceva San Giovanni Paolo II. Quindi il vero lavoro è la modalità con cui io penso all'interno di questa società, non solo di far crescere il PIL, far crescere quindi il benessere economico, ma far crescere il benessere, ripeto, nella sua integralità, quel bene comune che per noi cristiani, per noi cattolici, è il fondamento della dottrina sociale, no? Quindi il bene comune non come sommatoria di beni individuali o, come dire, appunto l'accrescimento del PIL, ma quel bene comune per cui veramente nessuno di noi deve sentirsi escluso, e quindi ecco che il livello economico è qualcosa che veramente eleva e aiuta tutti a costruire un circolo virtuoso, che è un volano di sviluppo. Ecco, questo, molte volte questo mettere crescita economica primariamente rispetto a sviluppo è stato uno degli errori del passato che non dovremmo più ripetere.
Io la ringrazio molto di questa efficace analisi che ci ha voluto offrire. Davvero ancora molti auguri, buon anno a lei e alla sua squadra di lavoro, Don Fabio Longoni, direttore dell'Ufficio Nazionale di Pastorale Sociale del Lavoro della CEI. Grazie ancora.
Grazie, buon anno a tutti, grazie anche a voi.
Io mi congedo, restate sintonizzati, radiovaticana.va è il nostro sito per seguirci in streaming e riascoltare i podcast dei nostri programmi. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia. Un caro saluto da Antonella Palermo.
When I was a young boy, I was living for the moment. The world was wide open. I had every choice. With so many choices, I just didn't know what to do now. All tears, forget it when you tell me I regret it. Let it be what it is, cause it's so easy to say. I knew yesterday. Today, where I'll be tomorrow. Well, let me show side away, do whatever it takes, cause the time's gonna bubble. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it right. My daddy sat me down, he said, son, it's probably time to stop making some plans. I said, no, not right now. With so many choices, I just didn't know what to do now. All I say is forget it when you tell me I regret it. Let it be what it is, cause it's so easy to say. If I knew yesterday what I know today, where would I be tomorrow? Won't let my soul slide away, do whatever it takes, cause this time is only by fraud. I got one life. They say the more you think you know what's right, the less you do what you feel inside. So I won't pretend I always know. I just follow my heart wherever it goes. And I may not always get it right. Least I'm living, cause I only got this one life. One life. I got this one life.
I'm an old man. Hope I'll be rocking in my chair, smiling to myself. I tell my baby girl.